Siete sulla mia strada, quindi.
Sì, dei fulminanti.
Spieghiamo, perché no, poi il mister...
Ma no, scusa, posso interrompere?
Prego.
No, perché volevo dire, ho capito chiaramente il discorso che stavate facendo. Allora, io è una vita che sto parlando, ma non hanno mica colpa loro. Ma veramente, non sto scherzando, come i ragazzi di oggi, i giovani, non hanno colpa loro se i genitori sono iperprotettivi e quindi vivono in un modo, cioè crescono in un modo sbagliato. Lo stesso vale per i calciatori, perché se io chiedo a un calciatore della Fiorentina, dell'Inter, di tutte, parlo dei giovani, cosa gli hanno detto nel settore giovanile da giovani? Tattica, cose di questo tipo. Quando invece io sono entrato nei ragazzi del Brescia, mi hanno insegnato a valori, regole, rispetto del tifoso, rispetto di chi ti paga, rispetto di tutto, uomini prima, poi calciatori. Loro questa cosa non la insegna più nessuno, perché arrivi dai settori giovanili e fanno già la tattica a 8-9 anni, perché l'allenatore vuol far vedere che è bravo.
Ecco Gigi, c'è un altro aspetto che ti chiedo, perché te hai attraversato tanto calcio. Ci hanno scritto diversi, perché noi siamo della logica di dire... ovviamente sono anche un po' provocazioni, ma perché non li porta a un ritiro, ma perché dalle 11 di sera si stacca la PlayStation e compagnia e altre, qualche piccola privazione. Ma è vero che oggi rispetto magari a 10 anni fa, 12 anni fa, 15 anni fa, il calciatore è molto più forte, è molto meno attaccabile, con il calciatore devi mediare più che andare a cercare lo scontro?
E lì la psicologia dipende dall'allenatore, non può, prima di tutto, allora ti dico una frase che dicevo io nello spogliatoio. Allora, come persone siete tutti uguali, come calciatori no, e non c'è niente da fare, se quello più bravo è quello meno bravo,
certo.
Non che io ti tratto peggio, ma chiaramente parlo in modo diverso, e te lo dico subito, però come uomo io ti tratto uguale, siete tutti uguali. Non c'è storia, perché quello che io insegno a quello più bravo è uguale a quello che insegno a quello più scarso, o che ha meno qualità, dai, forse è meglio dire così. Ma tecnicamente no, non può essere uguale.
Certo.
E allora il discorso di oggi, la psicologia da strada più la psicologia imparata a Coverciano messi insieme, lì è la bravura dell'allenatore. È chiaro che oggi c'ho un team manager, un mio carissimo amico, non vi dico la squadra, che mi dice: nemmeno tu riusciresti oggi a non portare...
No,
aspetta, devo finire. A non fargli portare il telefonino nello spogliatoio. Ma io dico, ma cosa cavolo ve ne fate del telefonino nello spogliatoio? A cosa vi serve? Quando io ho cominciato a giocare nel Brescia, nella prima squadra, ho esordito, mi sono spogliato nello spogliatoio della primavera, perché lo spogliatoio a prima squadra era come se fosse, non so come dirti, la sacrestia di una chiesa, dove per essere accettato dovevi dimostrare di essere una persona che non parlava fuori, che non diceva niente, che era tutto dentro, che era tutta una roba così, che la squadra era la prima cosa. Lo spogliatoio era, non poteva entrare nessuno nello spogliatoio sotto l'aspetto della conoscenza. Nasceva e moriva tutto lì, non c'era seguito fuori.
C'è.
Vabbè, non c'era i media di oggi, i social, tutta quella roba qua.
Sono aziende,
come sempre, quando uno ha la mia età, come sempre poi capisci che c'è la via di mezzo.
Certo. No, ma sì, però sono aziende oggi, calciatori, mister. Cioè, la Fiorentina sono aziende,
sì.
È un problema.
Certo.
Cioè, oggi, che cavolo, ma un giocatore oggi presenta il suo disco mentre sei a lottare per la salvezza, e il giorno dopo
però,
c'è lo Jagellonia. Non ci pensavi 15 anni fa, non ci pensavi nemmeno da dire: io vado a Milano da presentare il mio disco. E lo presenterò quando è finito il campionato, il mio disco.
Posso dirvi una cosa? Lì è il problema, non sono i calciatori, Il problema è la società. Quando firmi il contratto, tu devi leggere cosa è scritto sul contratto. Tu hai dei diritti e hai dei doveri. Allora io, società, ti faccio rispettare i doveri. Se io i miei doveri li rispetto nei tuoi confronti, questo è lì la forza. La differenza sta lì. Ma siccome oggi, come hai detto, sono aziende, i giocatori sono aziende, le società,
sì,
ormai,
sì. Sì, sì.
più di metà delle società italiane sono in mano degli stranieri che hanno fondi, roba di questo tipo. Secondo te lo fanno perché vogliono regalare soldi da qualche parte? No, no, no. Non guadagnare, quindi.
Certo.
Allora, quando c'è di mezzo il guadagno, io ormai lo sto dicendo da sempre, cioè, mi sono stufato anche di dirlo, quando c'è come obiettivo primario il denaro, hai già perso? Sto parlando dello sport.
Certo, 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 chiarissimo.
Hai perso. Se tu come primario obiettivo hai il denaro e non il calcio, il bene del calcio, difatti c'è una confusione tra arbitri, giocatori, televisioni, procuratori, ma c'è una quando c'è confusione, secondo voi che siete un po' più esperti, mi sembra che non siate i ragazzini, secondo voi può funzionare? Ma no, ma non funziona, difatti non abbiamo un calciatore, noi non abbiamo un Ildiz in Italia.
Sì, sì.
E c'è. Non ce l'abbiamo, ma c'è. Sono certo.
Eh beh, sono d'accordo. Certo. È possibile un Nasca in più. No, però, mister, io dicevo che poi l'abbiamo contattata perché poco tempo fa siamo venuti a seguire anche la presentazione del suo libro, Ranget, e tutto sommato la Fiorentina stava andando anche benino, per cui avevamo raccolto anche il suo parere, forse siamo sulla strada giusta, eccetera, eccetera. E poi siamo alle solite, invece, perché tra Jagellonia e Udine, quello che ci colpisce è che questa squadra continua a sbracare, mi passi il termine, cioè la Fiorentina quando perde non è che perde, non scende in campo. E allora dicendo, cioè, sembra un processo irreversibile.
E poi mi permetto, perché Paolo Vanoli è stato mio giocatore, mi permetto, e lui lo sa come la penso sicuro, perché se sente queste parole le sa, le dicevo 30 anni fa. Allora, se tu sei in una situazione di difficoltà, no? E anch'io ho sbagliato Verona, per dirvi, per la presunzione, devi non prendere gol. I numeri che devi guardare sono solo quelli gol presi, perché poi la Fiorentina è una squadra che se tu vai a vedere i gol li fa, ma devi partire da lì, e tutti dovete pensare, tutti, che ormai devi finire che bene, poi ci penserai l'anno prossimo, poi c'è Paratici che è un direttore di quelli esperti, che ha uno che sa cosa deve fare, quindi non ci sarà problema per l'anno prossimo. Adesso tu devi arrivarci, e allora tutti insieme bisogna che capiscano quello che è, quello che devono fare, devi lottare per non retrocedere, quindi è un altro modo di giocare, un altro modo di pensare.
Sì, questo sì, è. Però ecco, mister, allora, quando una persona...
anche tutti, anche i tifosi, certo, devono capire che anche se giochi male, pazienza, oh,
no, ma
devi
tifosi...
fare il risultato.
Guarda, guarda, mister, i tifosi lo stanno capendo, ma i tifosi sono avanti, perché i tifosi sono
sicuro,
convinti, e se li mollano anche loro, allora veramente retrocedono, perché i tifosi, se fosse per loro, farebbero quello che fa la Lazio, le fanno i tifosi del Torino, ma poiché sono consapevoli di quanto sono modesti come carattere questa banda qua, continuano ad andare dappertutto per cercare di dare una mano a questi qui. Però io ti chiedo una cosa, allora, Paolo Vanoli è sicuramente una persona per bene, è sicuramente un allenatore preparato,
sottoscrivo,
è sicuramente, e questo lo dico come premessa, poi può capitare a tutti di sbagliare tutto, ma sbagliato nella preparazione, nelle scelte, ma non c'è. Però ti chiedo, quando un uomo come Paolo Vanoli, che da mesi sta proteggendo questo gruppo, rimediando delle volte anche qualche brutta figura, che abbiamo detto, ma come fa a difendere queste, ma proprio ha messo il suo corpo a difesa di un gruppo, lunedì dice basta, dice questa squadra non è scesa in campo, dice si devono fare tutti un grande esame di coscienza, per la prima volta lui porta la squadra sul banco degli imputati. Che segnale è, miss?
È segnale ai giocatori questo. Se io arrivo a questo, che sono il tuo allenatore, ti ho difeso fino adesso,
la spada
adesso, caro mio,
la spada tratta.
Adesso, caro mio, devi svegliarti, devi lasciar perdere tutto, non devi neanche parlare, devi stare zitto, pedalare e basta. Questo è. E questo dovranno fare, ma secondo me lo fanno poi alla fine. Cioè, io adesso valuto la Fiorentina a livello tecnico, individuale. Cioè, non è inferiore alle 6-7 squadre che sono lì in lotta.
No.
Quindi tocca a loro veramente, l'allenatore adesso è relativo, l'allenatore ti allena, fa quello che deve fare, hai un allenatore onesto, un allenatore capace, anche lui è giovane, voglio dire, giudicare adesso Paolo non è semplice, perché è appena nato come allenatore, certo. No? Quindi anche le situazioni come questa lui le ha vissute da calciatore, e poi quando fai allenatore è un'altra cosa, però lui ha dato tutto quello che deve dare, continuerà a darlo fino alla fine, quindi i giocatori devono fare altrettanto. Voi adesso prima sentivo, mentre mi avete chiamato, sentivo delle fotografie in giro, roba, sì, pubblicità, non so, i giocatori devono stare a casa, oh. La società deve arrivare e dire: oh bello, a 8:30 vai a dormire, a me non interessa i contratti che hai.
Ma sono aziende.
Che però non ci siano accordi.
Sono aziende perché, guarda, hanno paura a sfidare il giocatore. Hanno paura a sfidare il giocatore.
Scusate se interrompo, ma se c'è sul contratto, vabbè, se tu fai un contratto in cui che lui può fare delle cose, allora lì è scritto. Ma se non c'è nessun contratto.
Vabbè, certo.
Allora, caro mio, poi ne parliamo.
Ma lei dopo le brutte sconfitte li dava i giorni liberi?
Dipende.
All'indomani, dipendeva, tipo di una ma prestazione dipendeva. Brutta.
Ma scusate, dopo un certo periodo a me è successo di non dargli un giorno, due.
Perché devono staccare?
Dipende come, certo. Adesso io non posso saperlo.
Certo. No, chiaro.
Cosa che poi è istantanea, madonna, istantanea. Istintiva dell'allenatore, delle sue esperienze, di quello che vede nella squadra. Ascoltami, se hai una squadra che si impegna in allenamento, cosa fai? Gli tiri il collo per cosa? Gli fai capire? Io adesso non lo so, dovrei essere sul campo.
Certo.
Lì è una cosa che ogni allenatore ha proprio. Andate a vedere cosa è successo adesso quando il Napoli ha perso.
Sì.
Non mi ricordo più che Conte ha detto una cosa, è andato via una settimana lui.
Sì. Mi sembra dopo in Verona.
Sì, sì, no, si è andato via.
Era l'andata.
Perché lui aveva bisogno di. Non ci poteva.
È andato via lui. Sì, sì. È stato via lui una settimana. C'era la sosta, Ma lui è andato via. È andato via, ha dato due messaggi, chiaramente. Cioè, no, aveva bisogno anche lui, probabilmente, di staccare.
Era fuori giro.
Perché
giri,
poi
dai.
Quando sei esagerato, giri. Dopo perdi le misure.
Sì. E lui era
questo
andato.
Accade,
No, no, era andato fuori giri. E mise sempre lunedì un signore di nome De Gea, quindi uno che ha vinto tutto nella vita, che è il capitano della Fiorentina, gli fanno vedere il suo errore evidente e clamoroso in occasione del primo gol, lui dice: ma sì, forse potevo fare qualcosa di più, sì, forse potevo fare, tanto per come era, noi tanto l'avremmo preso dopo il gol. Ma che messaggio è di un capitano che dice una cosa del genere?
Ma sì, ma dai, adesso ragazzi, ma non parliamo più di queste cose, perché non esiste nella mia generazione, il capitano era uno e c'era il vice. Non è che cambiano 10 volte i capitani, sì, durante il campionato. Sì. Ma dai, su, ma mi fa ridere sta roba. Ormai la fascia del capitano non ha più senso, non ha più una logica, non ha più il suo valore, non ce l'ha. Il capitano era l'esempio della squadra, il più forte, quello che giocava di più, quello che era sempre, che metteva la faccia, che era l'allenatore in seconda in campo. Ma scherziamo? Ma qua fanno i capitani tutti. Oh, ma la fascia capitano ha un senso, ha un valore, ma scherziamo? L'hanno sminuito come tutte le cose, tutto per far vedere, è tutto, come dire, ormai la televisione, tutta sta roba, non c'è niente di, come dire, di naturale. È tutto costruito, tutto preparato, si muovono solo per i social, per la maglia, non sanno neanche cosa vuol dire la maggior parte, poi ci sarà ancora qualcuno, la maglia,
no, poi la maglia tanto
ha un valore addosso,
quando tu indossi
una maglia, la maglia vuol dire che c'è della gente che impazzisce per quella maglia lì, certo. E parlo dei tifosi,
certo.
Tu devi rispettare il tifoso, la maglia, devi sapere cosa vuol dire indossare una maglia in una città per i propri tifosi, ma te lo devo insegnare, non lo sanno, non glielo insegnano. Ma quante volte io ho visto giocatori che baciano la maglia dopo sei mesi vanno via?
O che si battono il pugno sul cuore, dai, quante ne hai viste? Vabbè, senti, vai.
No, c'era, guarda, una nota audio per il mister, mi faceva piacere girare il quesito dell'ascoltatore.
Mi fa piacere quello che dice Gigi Cagni, ribadisco il concetto: quando tu fai prevalere il denaro prima dello sport è finito tutto, ragazzi. E questo te lo testimonia le Olimpiadi, ragazzi, perché io l'altra volta già mandai un vocale di questo tipo. Quello che guadagnano nella Serie A o comunque nel calcio ci ricoprono tutti gli sport invernali da qui ai prossimi 100 anni. E lì lo fanno veramente per passione, perché una Sofia Goggia che picchia a 130 all'ora, dai.
E fra l'altro aggiungerei anche per qualche ora in
no,
più
ma
in media,
bisognerebbe raccontare, bisognerebbe far vedere ai ragazzi quello che fanno prima, durante gli allenamenti, la vita che fanno per arrivare.